E a questo punto siamo arrivati a un altro appuntamento con la Federazione Donne Evangeliche in Italia. Abbiamo il piacere di parlare intanto con Gisella Salomon, che è membro della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e fa parte della Rete delle Donne Luterane, è vicepresidente del Consiglio di Chiesa della Comunità Luterana di Sicilia, membro del Comitato FDEI, Federazione Donne Evangeliche in Italia, e vicepresidente del Comitato di WICES, sezione Europa dell'Ovest. WICES sta per Women in Church and Society, la rete luterana femminile mondiale. Ben trovata Gisella Salomon, grazie per essere in nostra compagnia, prima di tutto.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, come di consueto, noi iniziamo con una meditazione che in questo caso farà riferimento ha un testo che si trova nel secondo libro dei Re, al capitolo 5, e il titolo di questa storia è «La fede di una schiava porta al disarmo e alla guarigione». Ascolteremo prima una lettura e poi il commento di Gisella Salomon. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima presso il suo signore, perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo coraggioso era lebbroso. Alcune bande, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, lui lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì. Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Sono forse io Dio che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È così certo ed evidente che egli cerca dei pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman, dunque, venne con i suoi cavalli e i suoi carri, ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Il fiume di Damasco, l'Albana e il Parpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che ti ha detto: lavati e sarai guarito». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Era guarito. Poi tornò dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele, e ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo». Ma Eliseo rispose: «Com'è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla». E gli disse: «Va in pace». E Naaman se ne andò. Adesso ascoltiamo un commento di Gisella Salomon.
Gentili ascoltatori e gentili ascoltatrici, su un rilievo del palazzo di Sennacherib a Ninive si può facilmente notare come donne e bambini israeliti furono condotti in cattività. Gli uomini erano rimasti uccisi in guerra e i loro familiari invece erano un buon bottino, perché rappresentavano una forza di lavoro utile. Il racconto, che nasce dalla malattia del capo dell'esercito aramaico, contiene dei comportamenti insoliti e colpi di scena ai quali egli, solo dopo un lungo viaggio, giunge alla guarigione e alla pace. Rilevante innanzitutto è la reazione della giovane schiava, che non sembra odiare il suo padrone per il destino che ha subito, ma che ha pietà di lui e vuole aiutarlo a sconfiggere la terribile malattia. La padrona riferisce questa possibilità al marito. La reazione del grande e potente Naaman non è affatto scontata, ma egli comincia ad affidarsi al potere straordinario riferitogli riguardo a questo Dio sconosciuto e del suo profeta, probabilmente come l'ultima foglia a cui si aggrappa. E sta proprio lì, nella missione di aver bisogno di guarire, il primo passo di diventare sano. Al suo arrivo in Samaria, il siriano si presenta da un re israelita spaventato, che teme una trappola politica e un altro attacco. Ma alla fine egli giunge alla casa del profeta Eliseo. Dopo ulteriori incomprensioni, in cui Naaman ha abbandonato da tempo il suo ruolo di grande condottiero e in cui segue di nuovo il consiglio dei suoi servi e si lava nel Giordano, la storia arriva a un lieto fine. Guarito, l'arameo si converte e i due uomini si trovano per la prima volta faccia a faccia. Eliseo dà il saluto di pace al suo ex nemico. Troviamo due persone libere che si rispettano e si valorizzano a vicenda. Sembra ragionevole supporre che non ci sia stata più alcuna guerra tra la Siria e Israele durante la vita di Naaman ed Eliseo. Forse potremmo imparare qualcosa da questa faccenda per i nostri giorni. Di che cosa aveva bisogno il valoroso comandante per guarire? Naaman dovette rinunciare, pezzo per pezzo, al suo potere, al suo orgoglio personale e alla sua rabbia. Scendere dal suo cavallo alto, togliersi l'armatura e immergersi nel fiume, spogliato e indifeso. La sua posizione finale assomiglia allo stato sociale dell'umile schiava che aveva dato l'inizio al suo viaggio. Prima conclusione. Il potere militare non porta mai in sé delle relazioni sane. Con la propria violenza i potenti si autodanneggiano. Solo chi si disarma diventa sano e trova un benessere autentico. Molte volte è testimoniata la parzialità di Dio a favore degli oppressi. Ma quelli che sono dall'altra parte, i potenti, possono anche trovare la salvezza, a condizione di pentirsi, il che comporta un rovesciamento delle condizioni vigenti. Naaman arriva in Samaria come uno la cui sorte dipende dai suoi avversari, e soltanto dopo trova la pace. Capire la forza illusoria delle armi e vedere dietro la facciata del volto nemico un essere umano che condivide gli stessi desideri e le stesse paure. Solo questo cambiamento radicale della propria veduta può salvare l'umanità dalla guerra e dalla distruzione. Alla fine vorrei tirare una seconda conclusione e ritornare alla schiava senza nome. È un'israelita deportata, ma ha conservato la sua identità e la fede del suo popolo. Confessa Yahweh come il Dio che guarisce e salva persone anche di altre nazioni e che adorano un altro Dio. Dimostra di essere una profetessa perché la sua predizione per Naaman sia vera. Non viene menzionato se la sua posizione cambia quando Naaman rientra a casa. La storia ci incoraggia però a non sottovalutare ciò che si può fare, che per quanto piccolo possa sembrare. Ogni donna, anche la più impotente, può contribuire in qualche modo alla pace e alla guarigione del nostro mondo. Ognuna può diventare una luce che mostra agli altri la via della giustizia. La giovane, malgrado la sua esperienza di violenza, è rimasta sensibile alla sofferenza degli altri. Lei agisce contro questo profondo malessere. E in questa azione le vecchie strutture di potere e di impotenza cambiano. Mi viene in mente che oggi le donne dovrebbero essere molto più coinvolte nei negoziati internazionali di pace. La loro capacità e e la loro determinazione nel proteggere e preservare non solo la propria vita, ma anche quelle degli altri, potrebbero dare in questi colloqui un immenso contributo a abbattere tutte le disumane recinzioni di confine, di razza, di religione e di genere. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi maltrattano, affinché siate figlie e figli del Padre vostro che è nei cieli. Amen.
Amen. E grazie davvero a Gisela Salomon per questa riflessione su una storia conosciuta dell'Antico Testamento, ma che non manca di darci sempre nuovi insegnamenti. E prima di lasciare Gisela, vogliamo ricordare un'iniziativa della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, in particolare della Chiesa Evangelica Luterana: la violenza sulle donne, riconoscerla per intervenire. Ricominciamo da te. Accoglienza e strategia per il contrasto alla violenza contro le donne. Un incontro che avrà luogo a Napoli dal 1 al 3 aprile. Saranno previsti spettacoli, strategie per il contrasto alla violenza, un incontro con le associazioni del territorio. Dunque è un programma molto ricco dal 1 al 3 aprile. L'iscrizione leggiamo che è gratuita. Cammino solidale, non una di meno, riflessione e preghiera nel luogo di un femminicidio. E poi ci sarà un culto nella Chiesa Evangelica Luterana con la predicazione della pastora Kirsten Thiele. L'iscrizione è gratuita. Per maggiori informazioni è possibile contattare la presidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia, Gabriela Lio. Indirizzo mail, forse la cosa più semplice, gabriela.lio@ucebi.it. Grazie Gisela Salomon per essere stata in nostra compagnia e a risentirci una prossima occasione.
Grazie a lei, arrivederci.
E ora ci ascoltiamo Heal the World, Guarisci il mondo, una canzone di Michael Jackson che è interpretata da ragazzi e ragazze tedeschi e russi e realizzato durante il periodo del lockdown. È dunque un progetto che si realizza in un momento di crisi per un mondo migliore. Guarisci il mondo, rendilo un posto migliore per te e per me e per l'intera razza umana. Musica per la pace su RWS.
There's a place in your heart, and I know that it is love. This place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no heart or sorrow.
E a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia la dottoressa Emanuela Riccio, che è responsabile dei progetti della Fondazione Evangelica Betania. La Fondazione Evangelica Betania è l'ente proprietario dell'Ospedale Evangelico Betania di Napoli, che è un ospedale importante della città di Napoli. Grazie, dottoressa Riccio, per essere in nostra compagnia, prima di tutto.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo detto che lei è responsabile di vari progetti di questa fondazione, quindi che vanno al di là anche dell'ospedale stesso. Ecco, per esempio, io vedo che c'è un progetto che si chiama Rose Rosa. Che cos'è? A chi è destinato questo progetto?
Allora, il progetto Rose Rosa nasce ormai da 10 anni, 10 anni or sono, per volontà, diciamo, della rete delle donne della CELI. In particolare nasce da un'idea e si muove sulle gambe dell'attuale presidente, la dottoressa Cordelia Vitiello. È un progetto che vuole, diciamo, sostenere la cultura della prevenzione al femminile, per cui destinato a donne giovani e meno giovani del territorio napoletano, soprattutto perché l'ospedale sorge per scelta, appunto, delle chiese evangeliche napoletane in un territorio molto depresso sotto ogni punto di vista, che è appunto la zona di Napoli Est, dove appunto si viaggia, diciamo, più in emergenza che non in prevenzione, per cui questa, diciamo, era una sfida molto importante all'epoca come anche oggi.
Ecco, tra l'altro lei ha citato il termine CELI, che sta per Chiesa Evangelica Luterana in Italia, che è una comunità che ha un ruolo importante. Tra l'altro la dottoressa Cordelia Vitiello fa parte proprio di questa Chiesa Evangelica Luterana. Senta, com'è cambiato in questi anni il progetto Rose Rosa e chi viene coinvolto in questo momento?
Allora, guardi, si è ampliato e questa, diciamo, è la nota positiva sicuramente. Nasceva all'epoca come una presenza soprattutto sul territorio, per cui erano medici o altre figure comunque sanitarie, volontari, che si muovevano nelle chiese evangeliche del territorio, ma anche in altre sedi di associazioni o comunque di enti del terzo settore, per portare, diciamo, delle consulenze ginecologiche, psicologiche, senologiche, ovviamente tutte in modo gratuito. Diciamo che i numeri poi negli anni sono aumentati perché è aumentata e cambiata anche l'utenza. Non sono più soltanto giovani donne, non sono più soltanto donne italiane, abbiamo tante donne straniere, migranti, problemi legati alla migranza, per cui difficoltà di accesso senza ovviamente i documenti, permessi di soggiorno negli ospedali o comunque negli ambulatori di prevenzione. Da qui è nata l'esigenza di creare degli spazi appositi in ospedale, quindi ad oggi abbiamo un'attività territoriale attraverso il nostro camper della salute, in partnership con gli enti locali, con il terzo settore e anche con la regione Campania, attraverso bandi ovviamente destinati alla prevenzione, e poi abbiamo ambulatori settimanali di ginecologia, di ostetricia, di psicologia, dove appunto accogliamo donne italiane e straniere che sono comunque accomunate da difficoltà sociali, culturali, linguistiche, ma spesso e volentieri soprattutto economiche e familiari.
Allora, da quello che lei ci dice è chiaro la relazione che c'è tra una struttura come l'ospedale evangelico di Betania a Napoli e le comunità cristiane evangeliche che stanno dietro, insomma, perché è evidente la sensibilità. Ecco, ma da chi viene sostenuto? Perché questo è un progetto appunto a largo raggio, viene da dire. Da chi è sostenuto economicamente e quali sono gli obiettivi, ecco, che ancora vi ponete per il futuro?
Allora, il progetto Rose Rosa nello specifico è sostenuto da sempre dalle comunità appunto della CELI di tutta Italia.
Quindi la Chiesa Evangelica Luterana.
Sì, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, attraverso i loro fondi destinati all'8 per mille e ovviamente in quota parte anche dall'ospedale evangelico stesso. L'obiettivo, sicuramente è quello di mantenere in essere quelle che sono le good practice che hanno comunque portato ad ampliare questo tipo di attività e ad avere ad oggi più di 10 progetti solidali, non soltanto al femminile, non soltanto in ambito ginecologico e senologico e psicologico. e ovviamente sempre col sostegno economico, ma non solo, delle chiese evangeliche fondatrici, che mantengono ovviamente chiaro il faro della mission dell'ospedale, della fondazione stessa.
Allora, noi ringraziamo davvero la dottoressa Emanuela Riccio, responsabile dei progetti Fondazione Evangelica Betania di Napoli. Grazie, grazie anche per il vostro impegno in una realtà spesso un po' complicata e difficile come quella dei quartieri più poveri della città di Napoli. Grazie e a risentirci magari in una prossima occasione.
Grazie, sicuramente con piacere. Buona serata.